Ma saper pincere in alto è sicuramente molto importante perché pone quantomeno due questioni fondamentali di qui ai prossimi anni. Il primo, appunto, come hai citato tu, è la cosiddetta exit strategy della NATO rispetto, e in particolare chiaramente in prima linea degli Stati Uniti rispetto al pantano afghano. Come sappiamo, di fatto. Quindi non dalle notizie ufficiali, ma da quelle reali, che tutti insomma, coloro che si occupano di informazione non mediata hanno raccolto attraverso dati e informazioni dirette, sappiamo che appunto l'Afghanistan è rimasto un pantano così come era all'inizio della guerra, nonostante l'escalation mediatica di sì, improbabili vittorie. E si dico questo perché. Questo appunto tentativo di uscita strategica è proprio la dimostrazione del fallimento di di questa guerra fantomatica al terrorismo. E questa uscita strategica è stata anticipata dalla Francia, che tra l'altro ha confermato anche con Hollande la necessità di uscire un anno prima, quindi prima del 2014 e 2013, dall'Afghanistan e quindi dalla missione ISAF. E il vertice NATO ha confermato ufficialmente che ci sarà il ritiro, diciamo, dei 130.000 soldati attualmente dislocati in Afghanistan, tra l'Afghanistan e il Pakistan in realtà, e quindi
I cosiddetti territori tribali del Pakistan, che è la maniera nella quale di solito i commentatori politici definiscono quelle zone del Pakistan al confine con l'Afghanistan a maggioranza Pathan, li chiamano in
Sì,
Pakistan, in realtà è la stessa etnia Pashtun prevalente
esatto.
in Afghanistan, e dove hanno sede da sempre le scuole teologiche Deobandi. Quelle appunto che sono state la culla del movimento
Dei
talibano,
talebani,
esatto, e
esatto.
quindi in qualche modo ispirate al fondamentalismo di altre zone, ma in qualche modo autonome, e da sempre una spina nel fianco per la loro autonomia per il governo pakistano. Quindi in effetti, come dire, l'occupazione militare è duplice e tocca anche l'altro
Certamente.
gigante asiatico, che è il Pakistan, scusa
Che tra
l'interlocuzione.
l'altro ha continuato sempre a giocare un doppio ruolo in questa tornata di occupazione, perché spesse volte ha giocato un ruolo anche di ricatto, perché in realtà sappiamo che appunto una grossa parte della Pakistan, quello in particolare confinante, ha sostenuto e protetto quelli che avrebbero dovuto essere scacciati e ridotti al silenzio appunto da parte della guerra al terrorismo. E ha sempre, è lo stesso Karzai, il governo fantoccio messo in piedi dalla NATO, degli americani in particolare, ha dovuto spesse volte trattare proprio con questa parte del Pakistan che è sempre stato centrale in questa grande. Purtroppo tragicità, insomma, che è stata questa guerra che continua ad esserlo. Per cui sì, il dato reale è questo: la situazione dei cosiddetti signori della guerra è pronta a riesplodere e quindi a ritornare al centro di quella che sarà la vita sociale, ahimè, di quelle zone. Ed è la dimostrazione del vero fallimento di questa missione, no? Cioè il fatto che in realtà. Non solo non si è riuscito a portare quella cosiddetta democrazia, in questi luoghi, non si è riuscito a portarlo perché chiaramente non era quello l'obiettivo, chiaramente, ma in realtà si è soffitto in alcune zone il potere che questi signori tribali della guerra avevano, si sono trasferiti magari in altre parti. Alcune zone dell'Afghanistan, ricordiamolo bene, non sono mai state espugnate dall'alleanza dei volenterosi, quindi sono sempre rimaste sotto tutela appunto Mujahideen piuttosto che talebana, piuttosto che appunto pakistana, delle frange quelle più significative. E quindi secondo questi dati, diciamo, reali, il vertice NATO prepara la fuoriuscita come una sorta ce l'abbiamo fatta, usciamo finalmente, diamo la mano al nuovo governo. In realtà è un bluff, è dobbiamo uscirne a tutti i costi, perché è evidente che non siamo più in grado di sostenere questa missione nei termini così come sostenuti finora. Ricordiamoci che il governo Obama è il governo che ha finanziato con la quantità di dollari maggiori le ultime amministrazioni che si sono susseguite, quindi più dell'amministrazione Bush, per dire, a livello di dollari spesi per le missioni, ed è anche all'alto primato di aver incentivato anche a livello di truppe militare con il maggior quantità di invio che c'è stato nelle ultime
amministrazioni. E poi le azioni notturne, no? Le azioni notturne nei confronti, le cosiddette perquisizioni nelle case, sì, civili, fatte tutte regolarmente di notte, e spesso alla fine di queste perquisizioni c'è qualcuno purtroppo che ci lascia la pelle, quindi una cosa che ha creato anche grandi tensioni con il governo Karzai, il quale in più occasioni, pur essendo un fantoccio degli Stati Uniti, è stato obbligato a chiedere agli statunitensi di cessare questo tipo di azioni violente, ricevendone sempre regolarmente un diniego, con il classico pretesto della lotta al terrorismo. In realtà il terrorismo è quello che viene attuato direttamente proprio da parte delle truppe americane, che hanno fatto cadere nel terrore questo paese, pur, come dicevi tu, senza controllarlo. D'altra parte, tutti gli analisti già 11 anni fa, quando questa guerra ebbe inizio, prevedevano che ci si sarebbe trovati di fronte ad un impasse. Nessuno di coloro che ha cercato di controllare questo paese c'è mai riuscito. È possibile una politica delle alleanze, una politica della compravendita, una politica del sostegno in cambio di denaro, ma non certamente un'occupazione militare. E questo lo dicevo perché una delle notizie che oggi ci sono sui quotidiani, e in particolare in un articolo di Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, sostiene appunto che l'Italia in particolare è pronta appunto a pagare il pizzo, si potrebbe dire, a dare il suo contributo. In realtà, scrive Galluzzo, è un finanziario alla ricostruzione, ovviamente sempre di questo si tratta, dell'Afghanistan, ma subito dopo all'addestramento dei militari del paese di Karzai, mettendo a disposizione circa 120 milioni di euro, quindi dice dollari, comunque insomma è una gran bella cifra, a partire dal 2015 e sino al 2017. Tra l'altro il destino, proprio la mission dell'Italia all'interno della cosiddetta coalizione, è sempre stata quella di addestrare le truppe e riorganizzare il cosiddetto sistema giudiziario, e sappiamo bene con quali conseguenze terrificanti, ossia di riproposizione delle stesse carceri, degli stessi meccanismi giudiziari presenti in precedente. Quindi, come dire, una sostanziale appoggio alla restaurazione dello status quo, quindi c'è appunto una sorta di corsa al controllo del paese tramite i soldi, visto che non ci riescono con i militari. Tu cosa ne pensi di questa strategia?
Sì, questa cosa era già successa, per dire, appunto alla precedente strategy dall'Iraq, di cui noi ovviamente adesso i riflettori dei media sono abbassati, per cui ne sappiamo poco, ma in realtà appunto andando a indagare anche là sappiamo cosa ne è restata di questa guerra al dittatore Saddam. Un paese martoriato, un paese in cui da anni diverse truppe internazionali che hanno portato il terrorismo hanno addestrato e stanno addestrando appunto la cosiddetta forza di polizia e dell'esercito iracheno. Questa cosa qua ovviamente dovrà avvenire in Afghanistan, come dicevi giustamente tu. Il contributo dell'Italia dovrebbe girarsi intorno ai 100 milioni di euro, la cifra però definitiva poi sarà, in teoria dovrebbero ratificarla tra oggi e domani al vertice, quindi nella seconda giornata, e quindi sì, il compito sarà sicuramente quello appunto di addestramento. Sappiamo che oltre che i militari, in particolare l'Italia dà supporto anche con i carabinieri, con altre interforze. Niente, questa è chiaramente, come dicevi tu, il tentativo di regolare la situazione di quelli che sono gli interessi che si sono creati tra gli interlocutori di questa guerra. Allora noi dobbiamo sempre avere una doppia visione, no? quella che sono gli interessi reali delle popolazioni, che sono quelle praticamente martoriate, quelle che subiscono, che hanno subito finora il terrore dei vari signori della guerra in Afghanistan, e quelli che hanno subito in più, oltre al terrore talebano e di altri gruppi etnici, anche il terrorismo appunto dei cosiddetti regimi occidentali, e questo è, diciamo, il dato reale, insomma, della popolazione che vive. E poi c'è la seconda, diciamo, approccio da verificare, che è quello appunto invece di quelli che sono gli interessi, diciamo, tra virgolette, geopolitici, no? Delle forze in campo, quindi degli attori locali, quindi dell'Afghanistan, che debbono tirare le fila in loco, e degli attori internazionali che hanno operato all'interno di questo sistema, di queste missioni, per garantirsi strategicamente tutta una serie di privilegi a livello sia economico, a livello di risorse e a livello anche di dominio di porzioni di spazio, no? Perché poi dopo il problema è un problema anche di accerchiamento di quelle che sono, come si dice, zone strategiche da un punto di vista appunto politico e anche futuro, non certamente a breve termine. E per cui da questo punto di vista l'addestramento e il monitoraggio in loco da parte delle forze residuali dell'Italia, degli Stati Uniti, della Francia, anche Olanda ha detto: beh, noi non è che ci ritiriamo con la coda fra le gambe, noi lasceremo comunque, mi sembra di capire, insomma, un migliaio di militari, insomma, a sostegno appunto delle forze di polizia. Questo tipo di operazione è un'operazione fisiologica che viene fatta perché serve a garantire appunto lo status quo, cioè garantire che questo sistema di interesse che si è intrecciato con i poteri locali e con chiaramente i poteri internazionali riesca a mantenere il frutto di questa operazione, di questa lunghissima operazione. Ovviamente il pantano afghano non può essere soltanto negativo, deve dare dei frutti, questi frutti devono essere garantiti da un minimo di coalizione. Quello che sappiamo è che Karzai, man mano che inizieranno ad andarsene in maniera massiccia i militari, inizierà subito a trattare con tutti, quindi dai talebani a tutte le altre etnie che dovranno spartirsi il potere.
Ma d'altra parte gli stessi statunitensi stanno trattando, sia pure in maniera non diretta, con i talebani. Questo è il dato di fatto. Non a caso ci sono state numerose concessioni sul piano della eliminazione dei cosiddetti diritti umani, o per meglio dire dei diritti delle donne, pretesi appunto dai talebani al tavolo delle trattative, alla faccia dell'invasione che serviva a liberare le donne per
fare tagliate, ai burka tolti, sì, insomma,
queste merità.
Propaganda.
Passiamo invece agli altri temi sul tappeto della discussione al vertice NATO, perché al di là della questione afghana, che ha visto ovviamente in prima fila le manifestazioni, c'erano anche i cosiddetti veterani che restituivano le medaglie ricevute, sul piatto c'è anche la questione dello scudo antimissile, uno scudo antimissile in Europa dell'Est, una iniziativa militare sempre tenuta nel cassetto ma mai portata a compimento per l'opposizione fermissima da parte prima dell'Unione Sovietica e poi della Russia. Adesso, nonostante le posizioni siano ancora distanti con la Russia, sembra che il vertice NATO voglia procedere alla costruzione del sistema antimissile. Che cosa ci puoi dire di questo?
Di questo è un altro dato, anzi secondo me per certi versi è complementare a questa uscita, nel senso che c'è un reinvestimento che direi significativo su questo fronte qua. Entro il 2015 si sostiene che il progetto dello scudo antimissilistico dovrebbe essere praticamente quasi terminato, quindi significa che in pochissimo tempo, un paio d'anni, ci sarà un investimento massiccio su questa diciamo cosiddetto sistema in grado di difendere i paesi e le popolazioni dei 28 paesi, sì, alleati, insomma, no? Poi servirebbero appunto a fermare la minaccia crescente di dei cosiddetti vicini ostili, no? Quelli in parte denominati stati canaglia o comunque situazioni a rischio. E tra l'altro, dal punto di vista concreto, questa scelta, che è stata appunto confermata, dovrebbe essere confermata in via definitiva, ma è stata già discussa ampiamente nella prima giornata del vertice, prevede 20 progetti multinazionali, quindi di cooperazione multinazionale tra Europa sostanzialmente e Stati Uniti. Quindi proviamo a immaginare cosa significa da un punto di vista di investimento di denaro e da un punto di vista anche di mobilitazione, insomma, attorno a questi 20 progetti, che sono tantissimi. Quindi significa che, ed è qua forse da riflettere, il fatto che vogliano uscire in maniera chiara a livello quantitativo dall'Afghanistan e investono invece in maniera significativa, così in poco tempo e così massicciamente, sul fronte anti-missile, credo che ci dovremmo preoccupare un po' tutti, perché questo dà l'idea, certamente dietro c'è tutto il discorso dell'industria bellica, per cui far girare ancora nuovamente, però questo non spiega chiaramente realmente questa necessità di procedere così in maniera celere. Evidentemente
sembrerebbe un'accelerazione
di un pericolo reale sul piano di quello che può avvenire in questi anni qua. Cioè, c'è evidentemente, certamente chi si occupa di strategia militare ritiene plausibile doversi attrezzare in maniera significativa. Ricordiamoci, significa che se ci sono scudi antimissili, gran parte dei missili oggi attualmente sono dotati di atomiche, e quindi andiamo anche a considerare che vuol dire che se bisogna utilizzare uno scudo antimissile significa che c'è qualcuno che tira bombe, insomma, sostanzialmente.
E sì, questo sì, è il dato... no, sembra davvero che al di là del warfare che sembra caratterizzare un po' ovunque le scelte degli stati nei paesi maggiormente industrializzati, sì, oggi ci troviamo anche di fronte alla possibilità concreta di eventi di carattere bellico, che d'altra parte sono in un quadro di crisi, sono tutt'altro che imprevedibili. Ma sempre restando a parlare di crisi, cioè, nel dibattito che si è svolto a Chicago, i giornali riferiscono che si parla anche di una sorta di smart defense, ossia di una difesa più leggera, più dislocata sul territorio, per far contemperare le esigenze di bilancio sempre più drammatiche con quelle di mantenimento della pressione bellica, di mantenimento, anche se a onor del vero il ministro degli esteri, il ministro, scusate, della guerra italiano, si dice della difesa, dimenticavo, il ministro della guerra Di Paola ha immediatamente dichiarato, proprio nel corso del vertice, che prima viene l'obiettivo politico strategico e poi la pianificazione del bilancio della difesa. Insomma, prima vengono le esigenze della guerra e poi si decidono quali sono le esigenze di bilancio, quindi si possono tagliare le scuole, si possono tagliare gli ospedali, si possono tagliare i trasporti, ma la guerra non si taglia, prima bisogna mettere in avanti le esigenze della difesa. Detto questo, comunque sembra che questo progetto implichi l'adozione di nuovi sistemi d'arma. In particolare abbiamo letto la notizia che a Sigonella è stata ratificata l'intesa per la creazione di una sorta di prima base di droni nella base siciliana di Sigonella, con almeno 5 aerei senza pilota del tipo Global Hawk. Ecco, che cosa ne pensi da un punto di vista concreto che tutto questo significherà?
Sì, un po' mi riallaccio a questo ultimo discorso che avevo fatto. Cioè, da un punto di vista concreto, io credo che il riassetto strategico dal punto di vista militare vada verso una direzione abbastanza, come dire, definita. Intanto, ripeto, quando tu smobiliti 130.000 occupanti da un paese, significa di per sé già, voglio dire, andare a incidere su un costo enorme di sostenibilità. Quindi significa ritrovarsi a poter ridislocare quantomeno una parte di questo finanziamento da altre parti. significa chiaramente che il coniugare la crisi con appunto il sistema militare ha ragione di Paola, ovviamente, no? Cioè, nessuno Stato, come si dice, taglia prima di sapere quale obiettivo porsi. Da un punto di vista militare, io credo che noi andiamo incontro a due prospettive. Uno è quello di cui abbiamo discusso fino a questo momento, che è quella appunto della cosiddetta, che ognuno definisce guerra esterna, no? Cioè come gli stati, in particolare della NATO, si muovono sul piano di quella che è la questione strategica, politica internazionale. E questo ne abbiamo discusso. E poi c'è un problema interno. Il problema interno è una crisi che sta muovendo un malcontento sempre più diffuso, situazioni di stati a rischio default, con possibilità di tensioni sociali enormi, e quindi c'è la possibilità e c'è la probabilità, anche perché in parte è stato anche detto, anche dall'ultimo vertice che c'è stato proprio della difesa, insomma, dell'ammodernamento, l'ultimo disegno di legge delega famosa, ne avevamo già discusso, c'è quindi un ammodernamento dei sistemi d'arma e anche di snellimento delle truppe vere e proprie, non soltanto a livello quantitativo, ma anche proprio di dislocazione sul territorio, quali sono i nuovi punti strategici, a cosa debbono servire i militari. La cancelleria si è lasciato scappare pochi giorni fa, se non erro, che per la guerra al terrorismo interna verranno utilizzati i militari. Poi si è come dire, ricreduta, nel senso che poi ha calibrato il tiro, ha detto no, non si utilizzeranno più i militari, ma si utilizzeranno militari ma meglio. Quindi no, come dire, anche qua c'è sempre questo gioco fra efficienza, perché il problema appunto è la crisi, no? Cioè, non bisogna far sapere alla gente che si spendono un sacco di soldi sulla questione della guerra, quando mancano gli ospedali, quando la scuola sta andando a pezzi, quando i lavoratori sono sempre più vessati, quando i lavoratori muoiono sempre di più, come abbiamo visto recentemente appunto anche con la disgrazia del terremoto, insomma, che di certo che nel capannone di disgrazia non si può parlare, perché insomma questi sono morti sul lavoro, ma voglio dire che e chiaramente è una questione che devono saper calibrare bene i tecnici, no, che stanno governando, per cui bisogna parlare di efficienza, di snellire, quindi bisogna dire non è che noi investiamo su questa cosa, ma ottimizziamo questa cosa che è poi appunto il sistema di difesa, che è poi il militarismo sostanzialmente. Quindi credo che queste scelte sono riferite a un problema di carattere interno, cioè sono un problema di necessità di contenere quello che sarà da qui in avanti quello che produrrà la crisi stessa, quindi una possibilità da parte della popolazione, di una parte della popolazione, una necessità di rivendicazioni e di riappropriazione di quelli che sono i diritti e le libertà che gli spetterebbero, insomma, ecco.